Ecco i testi di questa liturgia che celebreremo prossimamente. La prima lettura è tratta dal libro di Geremia, nel capitolo 31, dal versetto 7 al versetto 9. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, come già nelle domeniche precedenti, ne avremo ancora per alcune domeniche. Lettera agli Ebrei, e esattamente leggiamo nel capitolo 5, i versetti da 1 a 6. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 126. Salmo che noi questa sera non prenderemo in considerazione perché avremo a che fare con il salmo 67. Salmo che comunque, come ben sappiamo, si inserisce nella raccolta dei canti delle ascensioni. Colui che se ne va piangendo tornerà raccogliendo una messe abbondante, quelle lacrime versate tra le pietre del deserto hanno il valore di sementi, da cui germoglierà un raccolto nuovo. Salmo 126, ma noi, ripeto, leggeremo il Salmo 67, quindi il brano evangelico, nel Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal versetto 46 al versetto 52, gli ultimi versetti del capitolo 10. Siamo giunti ormai sulla soglia della domenica trentesima, come adesso ricordavo, e intanto l'autunno indugia nella memoria dei calori della stagione estiva, ma sta comunque scivolando lungo piste obbligate verso la scadenza sempre più vicina dell'inverno. E questo è il tempo della ratura, il tempo della semina, è il tempo della speranza, è il tempo della povertà, perché questo è il tempo che spoglia la terra e fa tacere le aspettative a breve termine. Ma ancor di più questo è il tempo della povertà, perché esso riduce tutto all'essenziale. Finché il regno di Dio verrà e ogni creatura sarà rinnovata in esso. Manteniamo fermo il nostro ascolto della parola di Dio in comunione con tutto il popolo cristiano, che è stato convocato per un cammino sinodale, come ben sappiamo. La parola è semente, ce lo ricorda il Salmo 126, come io stesso facevo riferimento a esso poco fa. La parola gettata per noi oltre ogni prevedibile misura. Quando non si vedrà più niente sulla faccia della terra e il cielo stesso sarà chiuso sopra di noi, allora le lacrime versate, come dice il Salmo 126, si riveleranno feconde come sementi che la parola di Dio getta e custodisce nel terreno della nostra storia umana, finché tutte germoglieranno e porteranno frutto. Accogliamo la semina, anzi partecipiamo a essa con le nostre lacrime, nella povertà delle nostre cose, ma nella speranza delle cose infinite a cui Dio ci ha chiamati. Ed ora leggiamo nel libro del profeta Geremia i versetti che citavo poco fa, nel capitolo 31, dal versetto 7 al versetto 9. Andiamo a leggere.
Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo e il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra, Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto. Io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno. Perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito.
Bene, così, Geremia. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Marco, gli ultimi versetti del capitolo 10, dove ci eravamo fermati la settimana scorsa, adesso proseguiamo dal versetto 46.
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Grazie. Ecco qua. Adesso riprendiamo contatto con il libro dei Salmi, lì dove avevamo interrotto la nostra ricerca. Leggemmo la settimana scorsa il Salmo 66 e questa sera proseguiamo con la lettura del Salmo che segue. Ci siamo resi conto del fatto che mentre stiamo accompagnando nella sequenza di Salmi che ci tengono impegnati ormai da diverse settimane, dal Salmo 50 in poi, e ne avremo ancora per questa decina di salmi che ci condurrà al Salmo 70. E dunque in questa ventina di salmi la scuola di preghiera che è coincidente con la proposta che riceviamo dal libro dei Salmi, che passo passo conduce lungo l'itinerario di questo apprendistato nella preghiera, che poi è un apprendistato per quanto riguarda la nostra vocazione alla vita. Ebbene, questa scuola di preghiera ci ha messo direttamente in contatto, innumerevoli richiami che abbiamo colto e di cui abbiamo approfittato, con l'avventura di Davide che è costretto a permanere nei deserti della periferia, nelle situazioni impervie dal punto di vista fisico, ma anche in certo modo soprattutto dal punto di vista della condizione sociale, della dignità personale, e in zone di estraneità rispetto al consorzio civile, dove è costretto a barcamenarsi come è possibile, inseguito, braccato, condannato a morte da Saul. Quella permanenza di Davide nel deserto, come già sappiamo, è divenuta per lui l'occasione di una maturazione interiore che determina poi tutta la missione che successivamente il nostro personaggio dovrà affrontare nel corso della storia futura. Davide in questa fase della sua vita ancora non è consapevole, ma è proprio Davide che diventerà re, svolgerà quella funzione preziosa che gli riconosciamo per altra via, insieme naturalmente con tutti i suoi limiti e le responsabilità sempre accompagnate da molteplici miserie che non mancano mai. Ma Davide nel deserto, e Davide ha incontrato il mistero del Dio vivente, la presenza che lo accoglie, che si prende cura di lui e che man mano ha attivato quella presenza misteriosa delle energie misteriose anch'esse che operano nell'intimo del cuore umano, laddove Davide si è reso conto di essere radicalmente, intimamente, profondamente rieducato per quanto riguarda la relazione con il mondo, con gli altri e addirittura con i suoi stessi avversari, lo stesso Saul, laddove Saul che si è reso conto di essere gratuitamente accolto, gratuitamente riconosciuto, gratuitamente amato. Davide ha intrapreso quel percorso che assume l'aspetto di una svolta decisiva per quanto riguarda l'accesso alla pienezza della vocazione alla vita, quel percorso che coincide con la scoperta che è possibile far della propria vita un'offerta gratuita nell'amore. E questa scoperta per Davide è divenuta motivo di consolazione, motivo di entusiasmo. Gli ultimi salmi che leggevamo in tutto questo ci hanno dato una testimonianza esemplare. Anzi, ci siamo resi conto, leggevamo fino al Salmo 66, che nella sequenza delle testimonianze oranti che stiamo man mano rintracciando e ricostruendo, abbiamo la percezione che in realtà già si delinei il percorso che conduce Davide a risalire dal deserto, anche se fisicamente ancora Davide rimane alle prese con i dati oggettivi di quella sua situazione, ancora dimora in quelle periferie, ancora a che fare con le situazioni incresciose di cui ci siamo resi conto, ma è un percorso di purificazione interiore, quello che oramai è proprio il Salmo 66 che leggevamo la settimana scorsa, ce ne ha dato dimostrazione, è un percorso che assume le caratteristiche di una testimonianza che ormai è in grado di interpretare la stessa permanenza, per quanto riguarda i dati empirici dell'esistenza umana nel deserto, interpretarla come un itinerario di risalita. è un itinerario di uscita, è un itinerario di liberazione. E, tant'è vero che, se ricordate, la intestazione nella traduzione in greco del Salmo 66 comportava l'aggiunto di un termine che non compare nelle nostre Bibbie, che è il termine anastasis, resurrezione, resurrezione. Ecco, un percorso interiore. Laddove il Salmo 66 ci ha aiutato a renderci conto di tutto questo, ogni mascheratura adulatoria, servile, è stata sbugiardata, ed ecco, Davide ha a che fare ormai con la piena gratuità della misericordia di Dio, che è la forza operosa per eccellenza. La misericordia di Dio è l'espressione più energica, più intraprendente che mai, di come sia presente il protagonista della storia umana. È il principio efficace di ogni autentica conversione, la misericordia del Signore. Ed ecco, Davide sta ormai uscendo dal deserto, e questo, ripeto, non perché improvvisamente gli è stato consentito di rientrare nel consorzio civile, questo ancora non è avvenuto, ma è interiormente che ormai è un uomo nuovo, è un uomo liberato, è un uomo che sta constatando come le strade della vita si aprono là dove il cuore umano si arrende alla evidenza poderosa di come gratuita è la misericordia di Dio. E adesso Davide può davvero offrire il suo vissuto personale come una novità che è definitiva e che ha un valore universale, il Salmo 66. Dove la testimonianza personale di Davide, chiamiamo pure così l'orante che ha lasciato a noi questa testimonianza così matura nel Salmo che leggevamo, Davide in prima persona, e d'altra parte ecco come Davide è così intimamente radicato nel suo vissuto, laddove la gratuità di cui egli è testimone è per lui in maniera irrevocabile la dimostrazione di come questa sia una novità che ha un valore universale, che ha un valore universale, certo. E allora ricordate che il Salmo 66 si è svolto dando risalto a quella altalena tra la testimonianza personale dell'orante e l'invito, un invito caloroso, un invito più che mai incoraggiante, rivolto a una platea ecumenica. Venite, ascoltate. Già nel versetto 5 peraltro, venite, vedete le opere di Dio, e poi adesso avevo sotto gli occhi il versetto 16, venite, ascoltate voi tutti. Ecco, tutto per Davide ormai si sintetizza, e siamo arrivati alla fine del Salmo 66, si sintetizza nella scoperta che egli è in grado di benedire Dio. Benedire Dio era l'ultimo versetto del nostro Salmo 20. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua misericordia, il termine che chiude il Salmo, la misericordia di Dio. Laddove Davide da parte sua è veramente ridotto alla evidenza di una supplica che è il linguaggio più che mai corrispondente e più che mai adeguato alla condizione di estrema precarietà in cui egli versa, e laddove peraltro Davide ormai è liberato rispetto a tutti i tentativi di cercare soluzioni in proprio, vantare titoli di di privilegio, cercare vie traverse per venire a capo dei propri guai. Tutto questo ormai gli resta soltanto la condizione di povertà, che ha come suo linguaggio la supplica. Ecco qui quando dice la mia preghiera, la mia supplica. E in questa mia povertà così scoperta, così spoglia, così dichiarata, così ormai disarmata, non mi ha negato la sua misericordia, per cui sia benedetto Dio. Questa benedizione è possibile perché si inserisce, ed ecco, ci accostiamo al Salmo 67, il nostro di questa sera, si inserisce questa benedizione nel circuito della gratuità, chiamiamolo pure così. Davide è in grado di benedire Dio perché è lui, Davide, benedetto da Dio. E Dio è la sorgente di ogni benedizione. E quindi il Salmo 67 che ha proprio la caratteristica di una epiclesi, di una invocazione, l'invocazione nel senso forte, un'invocazione efficace, un'invocazione che realizza quanto sta invocando. È una invocazione peraltro che anche in questo caso, vedete, comporta un coinvolgimento corale, ecumenico, un respiro che testimonia ancora una volta come Davide sia alle prese con un'avventura che lo rende testimone di una rivelazione che ha valore universale. Dunque, ecco il Salmo 67, un'invocazione che adesso pian piano ricostruiremo nei suoi momenti. Come vedete, il testo è molto breve e peraltro il testo è scandito dalla comparsa di un ritornello che leggiamo nel versetto 4: ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Ritornello che compare nuovamente nel versetto 6 e evidentemente compariva ancora in un versetto 9 che qui non esiste e che è venuto meno nel tempo. Quindi individuiamo tre strofe brevissime con il ritornello che conferisce una struttura unitaria all'intera composizione. Vedete che sullo sfondo di questo Salmo 67 intravediamo senza alcuna difficoltà quella formula che sintetizza la funzione riservata ai sacerdoti per quanto riguarda la benedizione del popolo, quella formula che leggiamo nel libro dei Numeri. Se voi per un momento solo riuscite a ritornare, sfogliando le pagine all'indietro, al libro dei Numeri, capitolo 6, la benedizione sacerdotale, un testo per così dire classico, una formula che viene poi ripresa e rielaborata nel corso dei secoli, passando attraverso interpreti certamente autorevoli anch'essi, e fino a diventare la benedizione di San Francesco d'Assisi. Benedizione sacerdotale che, vedete, si sviluppa nei tre versetti 24, 25 e 26 del capitolo 6 del libro dei Numeri, laddove per tre volte viene proclamato il nome del Signore. E il nome del Signore è proclamato sul popolo, il sacerdote che si rivolge al popolo dopo aver realizzato la sua ufficiatura liturgica, ritorna verso il popolo per benedire, e attraverso questa benedizione ritorna sul popolo quella ricchezza di doni da cui dipende la positività della vita, è la corrente della vita che si effonde dal grembo del santo a cui il sacerdote nella sua funzione mediatrice si è accostato per rifluire in modo tale da sostenere coloro che sono alle prese con le situazioni, le vicissitudini, le incertezze del mondo, e d'altra parte e sono le strade da percorrere per ritornare al contatto con il santo e quindi alla pienezza della vocazione alla vita secondo le intenzioni del Dio vivente. Ed ecco le tre sentenze, solo uno sguardo, vedete, il testo è costruito con una sua coerenza davvero affascinante. D'altronde si vede bene che è un testo costruito appositamente per una situazione liturgica che ha un suo rigore ben definito, e dunque tutto questo conferma il valore di quella corrente di vita che passa attraverso la proclamazione del nome che viene invocato sul popolo. Il testo che abbiamo sotto gli occhi suona così, stando alla mia traduzione naturalmente, poi comunque ci intendiamo: ti benedica il Signore, ti protegga. Ecco, prima sentenza, il nome del Signore come garanzia di protezione, un'affermazione così semplice, così essenziale, d'altra parte così solenne. La benedizione è l'accompagnamento di una iniziativa che gratuitamente chiama alla vita e continua a chiamare alla vita e continuerà a chiamare alla vita. Il Signore ti protegga. Là dove si svolge l'esistenza di coloro che sono alle prese con le situazioni di questo mondo, la presenza del Signore continuerà a confermare la sua intenzione, in quanto è Lui che chiama alla vita. Ti benedica il Signore e ti protegga. Dopodiché dice: il Signore faccia brillare il suo volto verso di te e ti sia propizio. Ecco, e qui c'è di mezzo il volto, la luminosità del volto, il sorriso di colui che si piega, questo ti sia propizio. Colui che, vedete, non soltanto ti verrà incontro nei frangenti, quali che essi siano, dove ti troverai alle prese con le incertezze del cammino, è il tuo protettore che comparirà, che si farà presente, che interverrà con puntuale precisione, ma adesso è un modo di stare al mondo che nella sua interezza viene descritto come un'immersione nella costante, continua, capillare manifestazione di un sorriso, il volto che si illumina nel senso di quella rivelazione costante, continua, capillare di come l'esistenza umana si svolga nel contesto di una realtà dove tutto è gratuitamente donato. Ecco, c'è qualcuno che si piega, quella è, ti sia propizio, c'è qualcuno che ti avvolge, c'è qualcuno che ti viene incontro, c'è qualcuno che conferisce al tuo modo di stare al mondo il valore sempre attuale di un inserimento in una economia del gratuito. Terza sentenza, il Signore sollevi, qui dalla lettera, correggo la traduzione che leggo nella mia Bibbia, dove sta scritto rivolga verso di te o su di te, qui è proprio sollevi verso di te il suo volto, di nuovo c'è di mezzo il volto, ma ti conceda pace, il termine che chiude la menzione sacerdotale, shalom, pace, dunque qui è in questione un sollevamento dal basso. Ed è questione il consolidamento di una esistenza, quel ti conceda pace, ti collochi stabilmente nella pace, laddove tu trovi sostegno perché sei sollevato dal basso. E qui adesso si tratta esattamente di una configurazione di tutto il vissuto nel contesto di quell'economia del gratuito di cui già ci siamo resi conto, ma in una prospettiva dove la gratuità di cui si è debitori è ormai acquisita e vissuta come la gratuità di una vita che si realizza. La pace è l'attuazione di una vocazione alla vita, è il termine che serve a sintetizzare, l'attuazione di una vocazione alla vita che in tutte le relazioni può esprimersi in corrispondenza a quella gratuità di cui sono dimostrazione l'inesauribile ricchezza di doni sono ricevuti. Adesso è una vita strutturata nella gratuità, non soltanto recettiva rispetto alla gratuità, non soltanto attenta a riconoscere ciò che gratuitamente si riceve come dono, ma è una vita che si realizza nella gratuità, ed ecco una vita che corrisponde alla vocazione originaria, è la vita nella pace. Fatto sta, vedete, che la benedizione sacerdotale sta qui, ma adesso il Salmo 67 si presenta subito come un appello a quella benedizione, un'invocazione, un'attesa, una ricerca. Leggo senz'altro la prima strofa. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, affinché si riconosca sulla terra la tua via tra tutte le genti, la tua salvezza. Dunque qui l'appello in vista di quella benedizione che porta con sé quella testimonianza di fedeltà nell'amore, per cui ecco che la nostra vocazione alla vita non è abbandonata a se stessa e ai propri fallimenti. La nostra vita così limitata, così compromessa, così contrastata, così sminuzzata, così fratturata, per cui le relazioni inceppate, spesso corrotte, e dunque la vita non funziona. Ed ecco, Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Vedete che qui siamo direttamente connessi con quella benedizione che concludeva il salmo precedente, laddove Davide benedice Dio, e adesso vedete il salmo 27 spiega come sia possibile benedire Dio. Perché? Perché siamo benedetti da Lui. Benedetti da Lui, ecco, l'appello alla luminosità del suo volto. Quella luminosità del volto di cui poi ci parla la formula liturgica della solenne benedizione sacerdotale, c'è un appello a lui in quanto nella gratuità della sua volontà d'amore si piega, la pietà in piegarsi di lui, in modo tale che da lui riceviamo quell'impulso gratuito che ci consente di affrontare il cammino della vita. È possibile che il testo che stiamo leggendo in realtà originariamente avesse a che fare con una invocazione orientata a chiedere il dono della pioggia, la pioggia da cui dipende poi la vita, nel senso che la pioggia rende fertili i terreni e tutto il resto, e quindi la sopravvivenza è garantita. Qui vedete abbiamo a che fare davvero con una prospettiva che si amplia oltre ogni misura particolare, tant'è vero che nel versetto seguente già leggeva: affinché si conosca sulla terra la tua via. Vedete, qui è in questione la terra, e ancora il Salmo ritornerà a dare risalto a questa prospettiva così coinvolgente per tutto ciò che avviene sulla terra e tutto ciò che avviene nello spazio, ma tutto ciò che avviene nel tempo, cioè di mezzo alla storia umana, tra tutte le genti, dunque l'umanità intera. E oltretutto notate il passaggio dalla terza persona singolare alla seconda, dal versetto 2, terza persona singolare, Dio abbia pietà di noi e ci benedica, al versetto 3, si conosca sulla terra la tua via. Dunque c'è una strada che si apre là dove hai voluto venirci incontro. La benedizione che riceviamo da te è il tuo modo di tracciare un percorso per cui sulla scena del mondo noi siamo in grado di decifrare e di riconoscere, a nostra volta poi di percorrere una strada che è tua. E vedete, i versetti che abbiamo appena letto fanno appello a quella luce che rende conoscibile la strada di Dio, che non è una strada considerata in termini teorici, perché è tua. Dunque, in un contesto di conversazione diretta, tu per tu, è come dire che c'è uno stile di Dio nelle cose del mondo, nella storia dell'umanità, si è presentato Lui in maniera tale da tracciare un disegno che è secondo le sue intenzioni, secondo i suoi interessi, secondo il suo gusto, uno stile di Dio, affinché si conosca sulla terra la tua strada e tra tutte le genti la tua salvezza, quella strada che è tracciata da te in modo tale che per tutta l'umanità sia offerta la salvezza, dove la salvezza è il ritorno alla pienezza della vita, la conversione alla vita, per tutte le genti, che, come dire appunto, la moltitudine umana senza limiti e senza esclusioni per chi che sia. C'è una luce, quella che qui viene invocata insieme con la benedizione, o la benedizione viene subito descritta nel momento in cui la si invoca e la si riceve, come una luce che consente di decifrare come negli eventi della storia umana sia manifestata una presenza che nella gratuità dell'amore apre la strada del ritorno alla pienezza della vita. C'è una luce che vince la cecità umana, come dire, vedete che da questa benedizione dipende l'illuminazione dello sguardo, ma l'illuminazione dell'animo, la capacità di discernimento. Questa benedizione viene invocata in un contesto che è già di familiarità, di colloquiale vicinanza, la tua strada, perché altrimenti non vediamo, perché altrimenti ci manca la luce, perché altrimenti siamo dispersi, disorientati, randagi, frantumati. Abbi pietà di noi, piegati su di noi ed ecco la tua benedizione. E questa benedizione invocata, vedete, non è una benedizione considerata come un'ipotesi, chissà mai, è un'invocazione forte, è un'epiclesi. È esattamente il motivo per cui già Davide sta benedicendo Dio, perché? Perché da lui riceve benedizione e noi con lui riceviamo benedizione ed ecco la luce. Che vince la cecità umana, quella condizione di esistenza che brancola sulla scena del mondo in una condizione che potrebbe anche apparire lì per lì la condizione dei protagonisti. In realtà è la protagonista, è la condizione di coloro che sono smarriti e senza orientamento, senza il gusto, senza l'autentica sapienza, quella conoscenza di cui si parla più, affinché si conosca sulla terra la tua vita, quella sapienza che è il gusto di vivere e di rispondere alla propria vocazione alla vita in pienezza. Fatto sta che c'è il ritornello dove vedete subito la scena diventa, come già abbiamo constatato, perfettamente ecumenica. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Questa strada sulla terra è tracciata da Dio per benedirci, per condurci lungo la strada del ritorno alla pienezza della vita, per ridarci il gusto di vivere, la sapienza della vita. Questa strada è per tutti. E allora, vedete, se qui c'è di mezzo Davide, o ci siamo di mezzo noi, o c'è di mezzo qualcuno che sta invocando così come il Salmo suggerisce, è nella consapevolezza di essere responsabile rispetto a una benedizione che riguarda l'umanità intera. Davide è responsabile nei nostri confronti, nei confronti di ogni altro essere umano, di tutti i popoli della terra, e noi nel nostro piccolo, anche noi insieme con lui. La seconda strofa, nel versetto 5, esultino le genti, qui meglio sarebbe il caso di tradurre con nazioni, esultino le nazioni. Vedete che questo orizzonte ecumenico è più che mai confermato. Esultino le nazioni, si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia e governi le nazioni sulla terra. E vedete qui la terra è proprio lo scenario che accoglie in sé lo svolgimento della storia umana. Qui sono citate le nazioni, i popoli, la moltitudine delle presenze che man mano nel corso dei tempi assumono fisionomie originali. Qui il nostro Salmo che invoca la benedizione e che la invoca già sperimentando l'efficacia positiva di quella benedizione realizzata e vissuta, ecco che il Salmo ci consente registrare la festa, il motivo della vera festa per la moltitudine umana. Esultino le genti, le nazioni si rallegrino, perché, ecco, perché tu sei il sovrano. E vedete che qui dove dice governi, tu governi le nazioni sulla terra, governi, qui è usato un verbo che meglio sarebbe il caso di tradurre con tu conduci, in greco tra diventa ubigis, tankan, ed è un verbo che ci rimanda in maniera inconfondibile alla figura del pastore, il pastore della storia umana, il pastore della storia in cammino. Tu sei il pastore, e vedete la relazione con quella benedizione mediante la quale il Signore si piega su di noi e si piega sull'umanità intera, fa tutt'uno con la commossa ed esultante esperienza di come la storia umana è condotta lungo itinerari che assumono la fisionomia inconfondibile di preparativi alla festa per eccellenza, perché tu sei pastore. Vedete che qui ancora abbiamo a che fare con la seconda persona singolare, perché tu sei il pastore che apre le strade della storia sulla scena del mondo. E vedete, sei tu che stai passando sulle strade della storia, sei tu che stai circolando, sei tu che stai conducendo, sei tu che stai esercitando questa funzione pastorale. E vedete, questo Davide può annunciare, è sempre un tono invocatorio, il suo esultino, si rallegrino, ma questo lui sta annunciando proprio perché pervaso da quella corrente di pietà, di misericordia, di grazia che gli è trasmessa dalla benedizione, la benedizione che riceve, la benedizione che invoca. E invocarla, questa benedizione, significa per lui Già essere autorizzato e sentirsi responsabili nei confronti di questa, come dire, capillare e universale convocazione perché l'umanità intera partecipi alla festa della vita. E tutta la creazione, adesso bisogna aggiungere, è al servizio di questa vocazione alla vita. Tutte le altre creature sono implicate in questa prospettiva. C'è di nuovo il ritornello: ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti, e quindi la terza strofa, la terra ha dato il suo frutto. Ecco. Adesso vedete, qui già l'invocazione assume la forma del ringraziamento. La terra ha dato il suo frutto. Per la terza volta compare il termine eres, terra, compare in tutte e tre le strofe. La terra ha dato il suo frutto, e qui allora l'accenno è sempre più evidente alla invocazione della pioggia, la pioggia per garantire la fertilità dei terreni e dunque il frutto. Ma i padri della Chiesa che leggono questi versetti poi non hanno alcun dubbio, ma qui già è una premonizione di quello che avviene nella pienezza dei tempi, l'incarnazione, il frutto che è stato generato dalla terra, dalla creatura resa feconda nella maternità, è il frutto che adesso vedete viene già riconosciuto, apprezzato celebrato quel frutto in modo da confermare il valore di quell'invito a una partecipazione corale ed ecumenica, una partecipazione per la quale l'umanità intera è stata convocata. E qui, vedete, l'attenzione è concentrata proprio sul contesto cosmico. Per cui, come dice poi tra l'altro qualcuno per i padri della Chiesa, lo dice Sant'Agostino, ma non solo lui, qui quel pastore, nei confronti della storia umana, in quanto è colui che conduce i popoli, il cammino, è colui che incrocia le strade, è colui che apre la sua strada, il pastore, adesso diventa il giardiniere della nuova creazione. È il contesto cosmico nel quale la benedizione di Dio si manifesta in tutta la sua fecondità, e la terra ha dato il suo frutto, stavo leggendo, e quindi ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio. E lo temano tutti i confini della terra. Dunque, la moltitudine umana e il contesto, l'ambiente, il quadro che comporta la partecipazione di tutte le creature al servizio della vita. Usate tra l'altro questa triplice ripetizione del nome di Dio: Dio il nostro Dio, Dio, Dio il nostro Dio, Dio. Il nostro Dio è espressione che è ricorrente per quanto riguarda il modo di rivolgersi al Dio vivente da parte di coloro che appartengono al popolo di Israele, il popolo dell'Alleanza. Il nostro Dio è il Dio che ci riguarda, che ci interpella, il Dio che comunica con noi, il Dio che ci ha donato la legge, il Dio che ha fatto alleanza con noi, il nostro Dio. Non è un nostro possessivo, ma è un nostro di intimità, un nostro di amicizia, un nostro di relazione, un nostro di alleanza. Sì! Ma vedete, Dio, il nostro Dio, è il Dio di tutti i popoli. Ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra, è il Dio di tutti i popoli. La benedizione per noi è la benedizione che dilaga su tutta la terra. Dio è il giardiniere della nuova creazione. E allora Davide benedice Dio. E benedice Dio, e il Salmo 67 adesso spiega qual è la motivazione determinante per cui Davide possa benedire Dio. E con Davide, come sarà mai possibile che anche noi possiamo benedire Dio? Perché siamo benedetti da Lui. E perché questa benedizione è nella sua autenticità definitiva, ormai riversata su di noi, in modo tale da tracciare strade che conducono la storia umana verso la ricomposizione di un disegno che è a dimora nella nuova creazione. Colui da cui siamo benedetti è il pastore della storia, è il giardiniere della nuova creazione. Fatto sta che adesso lasciamo da parte il nostro salmo, perché dobbiamo ancora una volta prendere in considerazione il brano evangelico. Abbiamo letto poco fa gli ultimi versetti del capitolo 10 nel Vangelo secondo Marco, e lì ci ritroviamo. Come forse ricordate, siamo alla fine del terzo ciclo, intendo quella suddivisione del testo che all'interno della seconda parte del nostro Vangelo secondo Marco è scandito dalla ripetizione degli annunci, dell'annuncio riguardante la passione e morte del Signore. Allora, un primo ciclo, un secondo ciclo, un terzo, sono tre annunci. Il terzo ciclo, capitolo 10, dal versetto 32 al versetto 52, il terzo annuncio della passione, ne parlavamo la settimana scorsa. Il terzo ciclo, poi col capitolo 11 si entra in una nuova sezione, perché Gesù entra ormai a Gerusalemme. Terzo ciclo, dunque dal versetto 32 al versetto 52, leggevamo fino al versetto 45, adesso i versetti che seguono. Vale la pena di ricordare il fatto che dichiaratamente Gesù ha fatto riferimento alla salita a Gerusalemme. Ed è la prima volta che questo nel Vangelo secondo Marco è avvenuto in modo esplicito, nel versetto 32, mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, e Gesù dice: ecco, adesso saliamo a Gerusalemme. Terzo annuncio della passione, per la prima volta Gesù usa questo linguaggio. E dire questo significa che è in prospettiva la regalità messianica di Gesù. Ma noi sappiamo anche, inutile che torniamo indietro, sappiamo anche che il testo evangelico ci parla del fraintendimento di cui danno prova i discepoli, questa regalità messianica che si prospetta dal momento che ormai il viaggio è orientato rigorosamente verso Gerusalemme. Dunque, come è fraintesa dai discepoli? Ricordate come intervengono i due fratelli Giacomo e Giovanni, ma poi tutti gli altri che protestano perché a loro modo vorrebbero manifestare le medesime pretese. Quella gloria intesa come attuazione di un potere divino che dovrebbe divinizzare la loro pretesa umana. La gloria, ecco, alla tua destra e alla tua sinistra, e gli altri, i due, gli altri, dimostrano in maniera così intraprendente e spudorata di vantare la medesima pretesa. Per loro non c'è spazio. Questo è il fraintendimento drammatico a cui la catechesi dell'Evangelista Marco ci ha condotti. Non c'è spazio per la gratuità dell'amore povero. L'amore povero, che è la novità di cui è protagonista Gesù, il figlio con il cuore aperto che continua a dichiarare che la sua risposta alla voce che l'ha chiamato, che lo chiama, è la risposta del figlio che va incontro disarmato, esposto a tutte le ostilità di cui gli uomini daranno dimostrazione contro di lui, ed ecco, la sua risposta passa attraverso questo atto d'amore privo di qualunque pretesa di rivendicare meriti, rivendicare la propria innocenza. È un amore che tutto contiene e avvolge in sé, nell'adempimento di un itinerario che consiste, per come Gesù si sta esprimendo, la risposta coerente, la risposta piena e matura alla voce che lo chiama. È il figlio che ritorna alla sorgente della vita, nella santità del Dio vivente. È l'Evangelo di Dio, come Gesù si è espresso fin dall'inizio della sua attività pubblica, è l'Evangelo di Dio, la gratuità dell'amore povero. Fraintendimento. E ricordate che Gesù, ancora una volta, ha messo in gioco la sua figliolanza, in corrispondenza naturalmente alla paternità di Dio. Il fatto è che la sua missione di figlio, come leggevamo la settimana scorsa, si svolge nella gratuità dell'amore crocifisso, e possiamo ben usare questa espressione perché qui abbiamo rintracciato un esplicito accenno alla immolazione dell'agnello. Nel versetto 40, quella preparazione di cui Gesù ci parlava e continua a parlarci, perché il versetto sta ancora qui sotto i nostri occhi, è la preparazione dell'agnello pasquale, ma di quell'agnello che verrà poi consumato nel corso di quella cena, come leggiamo poi nel capitolo 14, ma quell'agnello che è lui, ecco il sangue dell'agnello. E dunque l'amore crocifisso, in quanto è lui l'agnello il cui sangue servì anticamente per identificare le case in cui dimoravano gli ebrei schiavi del faraone in Egitto, ed ecco il sangue che è dimostrazione di come Gesù è responsabile fino alla morte, amore crocifisso, di un impegno da cui dipende la liberazione dalla schiavitù, e la schiavitù, la liberazione degli uomini, tutta l'umanità, dalla schiavitù, e la schiavitù non semplicemente del faraone in Egitto, come avvenne anticamente, ma la schiavitù dalla morte conseguenza del peccato. Ed è lui, allora, come leggevamo poi nel versetto 45, l'ultimo versetto del brano di domenica scorsa, ed è lui il servo annunciato dagli antichi profeti, in particolare appunto ricordate il quarto canto del servo, figlio dell'uomo, leggevamo in quel versetto, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco, l'agnello, il servo. Gesù è il figlio che risponde alla voce che lo chiama. È in questo modo che la paternità di Dio, Gesù qui non usa l'appellativo padre, lo userà successivamente nel corso della notte dell'agonia, che poi è la notte dell'arresto, Abba, ecco. Ma è di questa paternità di Dio che si parla qui, dal momento che la sua vicenda rientra dentro a una preparazione, dentro a un cammino provvidenziale, dentro a una relazione per cui il figlio con il cuore aperto risponde alla voce che si compiace di lui, e questa sua risposta passa attraverso la consegna della vita, da cui dipende la liberazione, la redenzione, il riscatto della moltitudine umana. Fatto sta, vedete, che adesso noi abbiamo a che fare con il brano che segue, è il nostro testo evangelico. Il servo, così come Gesù stesso si è presentato, e non è la prima volta, nel versetto 45, all'opera, mentre i discepoli, per così dire, si dileguano come latitanti, si dileguano oppure si confondono con la folla, ci sono ancora, fisicamente ci sono ancora, ma è come se non gradissero esporsi direttamente, quindi preferiscono lasciarsi risucchiare dalla folla. Infatti qui leggiamo che giunsero a Gerico, mentre partiva da Gerico, insieme ai discepoli a molta folla, ecco, insieme ai discepoli a molta folla, ecco, i discepoli ci sono, ma si sono ritirati rispetto a una posizione di primo piano, per come stanno andando le cose e per come sono stati affrontati lì dove il loro fraintendimento Gesù ha messo in evidenza, e comunque i discepoli rimangono frastornati e ancora disorientati. Ecco, adesso vedete, siamo veramente al punto d'arrivo di un cammino. Mi riferisco a questi discepoli frastornati, dicevo, disorientati, un punto d'arrivo che ormai ha messo in evidenza quella che l'evangelista Marco chiama la durezza del loro cuore. Se voi per un momento solo ritornate indietro, tenete un segno sulla pagina che stiamo leggendo, ma sfogliate le pagine a ritroso e vedete come man mano nel corso della catechesi evangelica è emersa questa resistenza, questa incomprensione, questo che in realtà, per quanto i discepoli siano accanto a Gesù, siano in cammino insieme con lui, siano in relazione dialogica con lui, in un contesto didattico particolarmente impegnativo, i discepoli sono intrappolati dentro a logiche interiori di quella soggettività umana che ancora non è disposta ad accogliere, a convertirsi, a rispondere. La durezza del cuore, vi dicevo, torniamo indietro, prendete il capitolo 4, questa vicenda è man mano rimarcata dal nostro evangelista con pochi tratti ma molto eloquenti e molto sapienti. Capitolo 4, versetto 13, dove leggiamo che Gesù continuò dicendo loro, si rivolge ai suoi, Se non comprendete questa parabola, come potrete capire anche le altre parabole? Già, come mai non comprendete? Gesù è stupito. Nel versetto 40, nello stesso capitolo, in mezzo al lago, dopo la tempesta, e Gesù dice: ma perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Come mai? Interrogativo, vedete, non è espresso così per il gusto di provocare, ma è Gesù stupito: come mai ancora non siete sintonizzati, mai ancora siete estranei, per quanto Gesù si stia dedicando a loro, li abbia legati a sé con un vincolo di particolare intimità. Ed ecco come mai, più avanti nel capitolo 6, versetto 56, ormai verso la fine del capitolo, leggiamo che versetto 52, non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Capitolo 6, versetto 52, il loro cuore indurito. Adesso vedete, è semplicemente un'incomprensione, è semplicemente un ritardo, è semplicemente un po' di confusione. Gesù coglie la durezza del cuore dei discepoli, che non è un'espressione generica, perché sono proprio quelli che condividono il cammino con lui e che Gesù stesso ha chiamato attorno a sé per comporre una comunità a cui Gesù dedica un'attenzione particolare e magistrale. Capitolo 7 adesso, versetto 18, capitolo 7, versetto 18, dove leggiamo che Gesù, nella conversazione con i discepoli, nel corso di un viaggio che è stato organizzato apposta per intrattenere una relazione più diretta, più intensa, che sia più efficace dal punto di vista didattico che Gesù si propone, disse loro: siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, eccetera, eccetera, perché quel che conta è quel che esce dal cuore. Già, ancora così, dice Gesù, lo dice a loro, non dice a noi. Capitolo 8, allora, adesso, versetto 17, qui di nuovo sono in viaggio, sono sulla barca, in mezzo al lago, dunque, versetto 17, hanno protestato perché hanno dimenticato di prendere il pane, e Gesù, accortosi di questo, versetto 17, disse loro: ma perché discutete che non avete pane? Ma non intendete, non capite ancora, avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, ma non vi ricordate quel che segue fino al versetto 21? Già, il cuore indurito. Fatto sta, vedete che qui, capitolo 8, si arriva al versetto 21, subito dopo, ecco, subito dopo, Gesù a Betsaida incontra un cieco, e vedete che subito dopo, andando ancora avanti in qualche riga, per la prima volta Gesù annuncerà la sua passione e morte. Qui adesso si arriva davvero a quella svolta che noi già abbiamo messo a fuoco in altre occasioni, ma c'è di mezzo, vedete, il rapporto con quel cieco. Ne parlavamo con qualcuno di voi in altri momenti, ma vale la pena di tenerne conto proprio adesso, nella lezione divina di stasera, perché a Betsaida c'è un cieco, ma adesso quel cieco, in seguito a operazioni piuttosto faticose di Gesù, un'attività che dal punto di vista igienico sembrerebbe proprio del tutto contraria alle nostre consuetudini e alle nostre attenzioni, impacchi di saliva sugli occhi, gli sputa negli occhi e lo manovra con molta energia. Ma vedete, a parte la scenografia che sembra così poco gratificante per le nostre premure igieniche, ed ecco, finalmente ci vede. E Gesù spiega a questo cieco di Betsaida, che è un ex cieco perché adesso ci vede, fino al versetto 26, che spiega a Gesù che si tratta di discernere nella luce, per questo ci vede. Cosa vuol dire che ci vede? Discernere nella luce un'altra strada per tornare a casa. Già, quando nel versetto 26 Gesù dice a quell'ex cieco, lo rimandò a casa sua a Betsaida, di là sono usciti, dicendo non entrare nemmeno nel villaggio, come tante altre volte con alcuni di voi abbiamo constatato, questa è un'indicazione di percorso a dir poco folle. Ma come? Tornatene a casa, ma non entrare nel villaggio. E com'è possibile? A casa è evidente, è a Betsaida, è lì, e di là sono usciti, tornatene a casa, ma non entrare. Questo significa che c'è un'altra strada per tornare a casa. C'è un'altra casa. C'è un'altra strada per tornare a casa. Ma vedete, era il Salmo 67. C'è la strada di Dio. La strada di Dio. C'è un'altra strada. C'è lo stile di Dio. C'è una strada che apre Lui, a modo suo, diversa dalle strade che siamo abituati a percorrere. Ma c'è un'altra strada per tornare a casa. E allora vedete, qui il fatto che il cieco di Betsaida non sia più cieco ma ci veda, si spiega per questa capacità di discernimento circa un'altra strada, che è come dire, vedete, che rispetto alla guarigione della vista, che pure è un evento prodigioso quanto mai entusiasmante, qui si tratta di acquisire quel discernimento che consenta a coloro che altrimenti sono ciechi, e tutti siamo ciechi in questo contesto, di cogliere, riconoscere finalmente quell'altra strada che ci porta a casa. Nel Salmo 67 è questo un discorso che riguarda i discepoli, che nel frattempo, vedete, sono ciechi. Ma Gesù, vedete, continua a procedere nel suo cammino. Qui è quella strada che sta percorrendo Lui. Non per niente subito dopo, per la prima volta, Gesù annuncia la sua passione, morte e resurrezione. È la strada che sta percorrendo Lui, che è il servo. Ecco il servo in azione. E quella strada che Gesù percorre perché vuole ottenere finalmente l'apertura del cuore umano. E Lui prosegue nel suo percorso. E adesso dice chiaramente come stanno le cose. E allora ricordate le reazioni dei discepoli. Protestano, poi dopo tacciono, e poi dopo fraintendono. E qui siamo arrivati. Fatto sta, vedete, che adesso ritorniamo al nostro brano evangelico, siamo a Gerico, versetto 46. Siamo a Gerico, che non è una località geografica priva di richiami per noi, a parte il fatto che per chi percorre quella strada del fiume, poi Gerico è l'ultima tappa, da Gerico si sale a Gerusalemme, ma questo è un dato puramente pratico, operativo, geografico. Ma Gerico è località che evoca ben altro. Pensate all'ingresso delle tribù al tempo di Giosuè. Giosuè che conduce le tribù attraverso il fiume, ed ecco il primo impatto con la terra, le mura di Gerico. Nel libro di Giosuè, ci sono i primi capitoli di quel libro, fino a quando le mura di Gerico crolleranno. Siamo a Gerico, ecco. E si ritorna, vedete, peraltro, a quella soglia su cui noi ci siamo trovati all'inizio di tutto, proprio nel capitolo primo del Vangelo secondo Marco, quando ci è stato detto che Giovanni è andato a battezzare sulla sponda orientale del Giordano, che poi è la sponda raggiunta dalle tribù di Israele dopo il grande viaggio attraverso il deserto, là dove poi muore Mosè, rimane Giosuè, e Giosuè procede nell'impresa. E sulla sponda del Giordano, là dove Giovanni battezza, là dove Giovanni indica qual è la strada, qual è il percorso, qual è la soglia da varcare, è un'indicazione che per Giovanni riguarda gli eventi che ormai incombono e che riguardano il futuro. E adesso, ecco, in quel contesto si è presentato Gesù. L'accesso alla terra? Giordano, la soglia per entrare. Ma nelle prime pagine del nostro Vangelo secondo Marco abbiamo colto richiami che insieme con la rievocazione di quella che fu la soglia di accesso alla terra della promessa, richiami alla soglia di quel giardino della vita da cui i progenitori furono espulsi, e per questo la storia umana si è svolta di deserto in deserto, percorrendo le strade più impervie e le generazioni che sono succedute, dal momento in cui il giardino della vita non è stato più abitato da coloro che hanno rifiutato la vocazione alla vita. Ed ecco la nostra condizione umana all'interno di una storia che è condizionata dall'impatto con la morte, in contraddizione rispetto alla vocazione alla vita. E d'altra parte, ecco che quella vocazione originaria è confermata, e nell'avvicendarsi delle generazioni lungo il corso della storia umana la prospettiva di un ritorno, la prospettiva di un nuovo accostamento a quella soglia per ritornare al giardino della vita. Tra l'altro, per come è abbigliato Giovanni, è proprio l'abito che fu assegnato ad Adamo e alla compagna all'inizio. E poi Gesù è il giardino della vita. E Gesù, il giardino, nel capitolo primo, quei versetti che rileggeremo questa sera durante la veglia, vedete, è proprio Gesù che si è presentato in quel contesto, per come l'Evangelista Marco ce ne parla, per dimostrare che l'Evangelo di Dio apre il varco di accesso. Adesso la strada che riconduce l'umanità al giardino della vita, una strada che si apre, ed è Gesù che proclama l'Evangelo di Dio, quella novità di cui Dio stesso è proprio, quella strada che è la strada di Dio, dice il Salmo 67. Convertitevi e credete nell'Evangelo. Ecco, ricordate, nel capitolo primo, il versetto 15. Il regno di Dio ormai si è avvicinato. Il regno di Dio ormai è accessibile, adesso la strada è aperta, convertitevi e credete all'Evangelo. E allora vedete qui, ritorniamo, sto tornando indietro a più riprese, ma ritorniamo subito al nostro brano, dove veniamo a sapere che Gesù partiva da Gerico insieme con i discepoli e molta folla. Interessante anche qui l'uso di questo verbo. Siamo a Gerico, ma in realtà Gesù sta partendo da Gerico. Ek poreves è il verbo. Sapete che questo verbo qui compare più volte nelle pagine che stiamo leggendo. È come se questo modo di porsi, di viaggiare, l'Evangelista Marco volesse in tutti i modi descrivere come una partenza. Gesù sta partendo, Gesù sta partendo. Tant'è vero, vedete, che se voi per un momento solo ritornate al capitolo 10, poco prima del testo che adesso abbiamo sotto gli occhi, nel versetto 17, dove leggevamo a suo tempo, mentre usciva per mettersi in viaggio. Ecco, Gesù sta uscendo e poi incontra quel tale, e adesso qui sta uscendo da Gerico, versetto 46. Se voi girate una pagina, capitolo 11, e lo stesso verbo ricompare qui nel versetto 19. Quando venne la sera uscirono dalla città, parte per uscire dalla città. Nel versetto 1 del capitolo 13, poi più avanti, mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse, dunque situazioni che il nostro evangelista sottolinea con un'insistenza che non possiamo banalizzare. È un itinerario di uscita, un itinerario, vedete, che implica allora certamente una volontà, una decisione, un orientamento, uscire da Gerico, ecco, perché qui ormai si tratta di entrare nella terra che fu promessa anticamente, ritornare ed entrare, abitare, dimorare nel giardino della vita. Beh, fatto sta che qui c'è di mezzo Bartimeo, eccolo qua. Il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Bartimeo. Notate gli elementi essenziali che identificano questo personaggio. È un mendicante. Questo significa che dipende da tutti per tutto. È cieco, cieco di nuovo, cieco. Disorientato. Senza strada. Il Salmo 67 subito aggiungerebbe senza benedizione, senza strada. E poi, vedete, si chiama Bartimeo, ma è figlio di Timeo, ma Bartimeo vuol dire figlio di Timeo, Bartimeo figlio di Timeo, vedete, è una tautologia. È figlio di suo padre. Ma questo ci lascia intendere che, vedete, viene presentato a noi come personaggio che è prigioniero di un passato senza futuro. Figlio di suo padre, è risucchiato in una relazione con un passato a cui non sfugge, per cui non ci sono alternative. È prigioniero di un passato senza futuro. Ed ecco questa cecità del nostro personaggio, noi possiamo bene subito intendere come l'accenno a una storia che ve lo dicevo poco fa, il Salmo 67 denuncierebbe come una storia senza benedizione. C'è una storia dove la pietà non è accolta, la gratuità dell'amore non fluisce, non è benedizione che fa vivere, la cecità. Già, il Salmo 67 si apriva proprio con quell'invocazione: si illumini il volto, splenda la luce. E quel che segue, e che leggevamo. Adesso vedete, Gesù passa proprio di là passa Gesù. E questo fatto provoca una reazione interiore nell'animo di Bartimeo, perché qui veniamo a sapere che costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, dunque ascoltando, qui usate il verbo ascoltare, c'è un sommovimento interiore nel suo animo che qui viene descritto dal nostro evangelista Marco come un ascolto che agita il cuore, è un ascolto che si traduce nell'urgenza di un grido. Un grido. Cominciò a gridare, a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Lo sgridano e lui grida, il grido. Vedete, questo verbo gridare compare più volte nel Vangelo secondo Marco, e compare anche tenendo conto di diversi soggetti che gridano, ma in un modo o nell'altro è veramente il modo per esprimere la fatica, la miseria, lo smarrimento, la cecità della condizione umana. Dal capitolo 3, qualcuno che grida, e ancora. Qui ancora vedete, non rileggo per esteso i testi per non perdere tempo, ma ancora nelle pagine che seguiranno, fino a quella gente che griderà per chiedere a Pilato che Gesù venga crocifisso nel capitolo 15, e d'altra parte ancora nel capitolo 15 lo stesso verbo gridare serve a illustrare il comportamento di Gesù ormai moribondo appeso alla croce. Se voi ricordate, nel versetto 39 del capitolo 15, no, Gesù dando un forte grido, nel versetto 37, ho sbagliato, Gesù dando un forte grido, spirò. È lo stesso verbo che è stato usato più volte, addirittura gridano gli indemoniati, gridano gli ammalati, gridano le persone in difficoltà, gridano, grida Bartimeo. Grida la folla che chiede a Pilato che Gesù venga a crocifisso, grida Gesù. E vedete, Gesù morente che fa suo il grido dell'umanità derelitta, dell'umanità cieca, dell'umanità sbandata, dell'umanità che ha smarrito la sapienza della vita. E vedete, adesso ritorniamo al nostro brano, dove grida Bartimeo, e in questo grido risuona una eco delle trombe di Giosuè. Provate a metterla così. Effettivamente Bartimeo chiama Gesù per nome, che è una novità straordinaria, perché nessuno mai si è rivolto a Gesù facendo appello al suo nome, il nome di famiglia, il nome che implica un rapporto di intimità, di parentela. Figlio di Davide, Gesù. Bartimeo si rivolge a Gesù chiamandolo per nome, l'espressione di una familiarità che era ritenuta impossibile. Ricordate quando nel capitolo 1, versetto 24, c'è quel tale: che cosa c'è tra me e te? E così nel capitolo 5, versetto 7, cioè, al di là del lago, un demoniato, poveretto, disgraziatissimo, dice: cosa c'è tra me e te? E adesso Gesù, Bartimeo dice Gesù. Già, io avverto in questo, ve lo dicevo poco fa, come una reminiscenza, come una eco, per quanto remota essa sia, ma un'eco quanto mai significativa, di quelle trombe che provocarono la caduta delle mura di Gerico. Questo è il nome del servo a cui si può consegnare quella vita che è senza benedizione, quella vita che è intrappolata dentro una storia senza amore, una storia senza strade. Il Salmo 67. Ed ecco, dire Gesù per Bartimeo significa fare appello a quella presenza che Gesù stesso ha descritto attraverso l'immagine del servo, ha definito se stesso così. Ebbene, quella presenza a cui si può consegnare la propria realtà umana, che ha disimparato a vivere. Una storia senza amore. E insiste: figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà di me. Ricordate, così si apre il Salmo 67. Abbi pietà. E Dio abbia pietà e ci benedica. Su di noi illumini il suo volto. E quel che segue. Ed ecco che in realtà qui Gesù si ferma. Qui il versetto 49. Allora Gesù si fermò. E questa affermazione nella sua essenzialità è estremamente significativa e istruttiva per noi. Tanto qui è un participio aoristo, stas, monosillabo, una sola sillabo. Però Gesù si ferma, non si muove, si ferma. Tutti gli altri dicono: a quel tale sta zitto, non smettere, non disturbare, e Gesù si è fermato. Vedete, questa è da parte sua la dimostrazione che per davvero lui si comporta come un povero servo. Questo suo modo di fermarsi in ascolto di quel grido è la dimostrazione che davvero, come egli stesso ha dichiarato, è un servo. Ma questa è la strada di Dio, diceva il Salmo. E infatti adesso Gesù lo chiama. Chiamatelo, allora lo chiamano e dunque leggiamo poi quello che avviene, ma è interessante anche l'uso di questo verbo, lo chiama, il verbo fonin. Fonì è la voce, non è semplicemente una chiamata. Anche qui vedete il linguaggio messo in movimento dal nostro evangelista Marco, catechista davvero magistrale, non può essere trascurato, perché vedete qui il verbo serve a esplicitare il valore particolare della voce del servo, chiamatelo, e lo ti chiama, è la voce del servo. Sapete, questo verbo compariva nel capitolo 9, versetto 35, se voi per un momento solo ancora tornate indietro, versetto 35, ecco qui, Gesù si siede, chiamò i dodici e disse loro, ecco qui il nostro verbo, chiamò i dodici e disse loro che cosa? Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Conosciamo l'episodio, ma vedete, interessante il fatto che qui compare quel verbo, che non è semplicemente il verbo chiamare, kalen si dice, qui è fonin, e Gesù chiama i dodici e dice: guardate che qui è in questione quella novità che è la strada di Dio nella storia umana, diceva il Salmo 67, per cui il servo è all'opera, ed ecco il verbo che leggiamo nel nostro brano evangelico qui in questo versetto 49. Ma dovete sapere che questo verbo è quello che ricompare nel capitolo 15, se voi di nuovo sfogliate le pagine andando avanti, e abbiamo dato uno sguardo poco fa al grido di Gesù morente sulla croce, ma già precedentemente, versetto 34 del capitolo 15, alle 3 Gesù gridò con voce forte, ecco la voce forte, Eloi, lema sabachthani, e quel che segue, ma che cosa sta dicendo? E dopo i versetti che sono qui sotto i nostri occhi fino al versetto 37, ecco, un forte grido, gridò, la voce, sapete, questa voce del servo, chiamatelo, ti chiama il servo, questa voce è l'eco di quella voce di cui Gesù è stato in ascolto dall'inizio, capitolo 1, versetto 11, la voce che afferma, quando Gesù riceve il battesimo per mano di Giovanni, costui è il figlio mio, anzi nel Vangelo secondo Marco usa la seconda, tu sei il figlio mio, Gesù il figlio con il cuore aperto in ascolto della voce, da quel momento la sua attività pubblica, in ascolto della voce, di nuovo quella voce si fa udire nella notte della trasfigurazione, capitolo 9, versetto 7, la voce, fonì, la voce, Gesù figlio con il cuore in ascolto, con il cuore libero, con il cuore disponibile, e quella voce con cui Gesù è in dialogo, quella voce che lo chiama, quella voce che lo conduce, quella voce, ed ecco quella voce che adesso è riecheggiata dalla voce stessa di Gesù, il servo, che chiama, è la tromba che ha il potere di far cadere la durezza del cuore umano, come cadono le mura di Gerico. Il Salmo 67 nel versetto 5 diceva che esultino le nazioni, si rallegrino perché giudichi i popoli con giustizia e governi le nazioni sulla terra, tu conduci le nazioni sulla terra, ecco questa esplosione di esultanza là dove cadono le mura di Gerico, laddove cade la durezza del cuore umano. E adesso qui c'è di mezzo Bartimeo, vedete, qui stavamo leggendo, nel versetto 50, ormai, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Vedete, sono tre azioni strettamente coordinate tra loro: la nudità di Bartimeo, getta via il mantello, resta nudo, il salto di Bartimeo, è un mendicante steso a terra, quindi la corsa, come fa poi un cieco a correre, è tutto da dimostrare, ma qui corre, nudità, questo balzo in piedi, la corsa, venne da Gesù. Da Gesù. Forse si orienta per il profumo, chissà. Ma comunque questo è il comportamento di Bartimeo. E il fatto è che tutto questo per il nostro evangelista, vedete, serve a dimostrare come il passaggio e la presenza di Gesù realizzano quella novità per cui gli esseri umani, come siamo noi, come Bartimeo, gli esseri umani sono chiamati a vivere nella gratuità dell'amore. È la scena che qui stiamo contemplando. È tutto questo là dove è tracciata la strada di Dio. È Gesù presente, è Gesù che transita su quella strada. Per Bartimeo tutto questo si compie, vedete, adesso sono le ultime righe del nostro brano evangelico, nel sollevamento dello sguardo, quando Gesù si rivolge a lui: che vuoi che io ti faccia? Ricordate, questa è la stessa domanda che Gesù ha rivolto ai due fratelli, Giacomo e Giovanni, che volevano essere assisi alla destra e alla sinistra: cosa volete che io vi faccia? E adesso a Bartimeo: cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco a lui, Rabunì, gli dice che io riabbia la vista. La nuova traduzione, uso un'altra espressione, ma come dice una traduzione?
Che io veda di nuovo,
sì, ma il significato è il medesimo. Vedete che qui è usato il verbo anableppin, che può anche essere inteso, così come traduce la nostra Bibbia, che io riveda di nuovo, che io riveda di nuovo. Ma questo anableppin di per sé significa che io sollevi lo sguardo. Tant'è vero, vedete, che questo è il verbo che viene usato quando si parla di Gesù. Prendete il capitolo 6, versetto 41, dove leggiamo che presi i 5 pani e i 2 pesci, levò gli occhi al cielo. Ecco Gesù, è il nostro verbo, anableppi. Gesù, non è questo qui, il verbo anableppi qui non vuol dire che Gesù recupera la vista, perché non è nel frattempo diventato cieco, e neanche miope o presbite o cose del genere. E levato lo sguardo verso il cielo. Perché? Perché questo è lo sguardo del figlio che si rivolge al grembo del Dio vivente. È il figlio che ritorna alla sede da cui proviene e che nel suo viaggio di ritorno sta raccogliendo l'umanità e sta predisponendo l'ospitalità nel grembo del santo, del Dio vivente. Alza gli occhi verso il cielo, alza gli occhi, solleva lo sguardo. Ma vedete che lo stesso verbo, sempre avendo per soggetto Gesù, nel capitolo 7, versetto 34, dove di nuovo leggiamo che in questo caso Gesù sta attraversando le regioni che stanno a oriente del Giordano, ed ecco: guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse Efatà, cioè apriti, perché c'è di mezzo il caso di un sordo muto. Anche qui diverse operazioni igienicamente poco raccomandabili, ma è un sordo muto. E di nuovo, alzando gli occhi verso il cielo, verso l'alto, il verbo anableppin, emise un sospiro e disse Efatà, cioè apriti. È quel che si dice sempre quando si battezza una creatura: Efatà, apriti. Ecco, e dunque lo sguardo del figlio, che in questo suo modo di essere figlio con il cuore aperto in ascolto della voce, che corrisponde all'intenzione del Dio vivente, che porta a compimento la sua missione, si fa carico di tutto ciò che è umano, il dramma della condizione umana, e tutto porta con sé, perché tutto trova ospitalità nel grembo della vita. E così splende la luce del volto, vedete? Quel volto luminoso di cui ci parlava il Salmo 67 nel versetto 2. E sarà questo stesso sollevamento dello sguardo un segnale caratteristico di come si comportano le donne quando si recano al sepolcro, nel capitolo 16, versetto 4. Anche qui vedete, non è che le donne sono diventate cieche e adesso recuperano la vista, ma capitolo 16, versetto 4: guardando videro che il masso era stato rotolato via. Dove questo guardando dice che sollevano lo sguardo, e vedete, è un nuovo modo di guardare e vedere che il sepolcro è aperto e vuoto, e quello che poi avviene successivamente. Ed ecco lo sguardo di innumerevoli discepoli. Adesso possiamo aggiungere noi innumerevoli discepoli nascosti, sconosciuti, che sono in cammino nella chiesa, come pure sulle strade del mondo, senza preclusione per nessuno. Il Salmo 67 a questo riguardo ci ha informati adeguatamente. Questa moltitudine di discepoli che non hanno neanche precisa consapevolezza della loro identità, è la moltitudine di coloro che seguono l'agnello dovunque va, quella moltitudine umana di cui parla il Salmo 67, quell'agnello di cui poi ci parla l'Apocalisse, dovunque va. Il cieco Bartimeo riacquista la vista. Non è soltanto riacquista nel senso che recupera quello che ha perduto, ma è un passo avanti in senso qualitativo, ma proprio è sostanzialmente innovativo questo sollevamento dello sguardo, laddove ci è dato da decifrare, a lui come a noi, discernere la strada di Dio. Questo modo di vedere, vedete, si chiama fede, ossia la consegna della vita alla gratuità dell'amore. Ecco, e così nella storia umana è stata effusa la benedizione che ci genera per la vita nuova, in quanto ci fa, veramente ci fa, è un fare creativo. Che cosa vuoi che io faccia per te? È un fare creativo. Quella benedizione che ci fa discepoli alla scuola dell'amore crocifisso, alla sequela di quel pastore della storia umana che in realtà è un povero figlio, è il servo di Dio, si chiama Gesù. Benedetto Dio che ha avuto pietà di noi. Fermiamoci. Allora vediamo di rileggere insieme il Salmo
66.